tema, tutti i colori dell'attualità.
Minuti, buongiorno. Buongiorno da Prisma, da Lorenza Ghidini, da Massimo Alberti. E benvenuti a una nuova puntata qui in diretta su Radio Popolare, sempre fino alle 10 e poi domani, come ogni venerdì, dalle 9 alle 10:30. Stamattina partiremo dal clamoroso attentato al Cremlino, quello di ieri, evidentemente. Le reazioni anche a Mosca, i dubbi, tanti dubbi su cosa è successo veramente. Parleremo di questa notizia che è arrivata ieri, il possibile utilizzo di fondi del PNRR per produrre munizioni. E poi andremo in Emilia-Romagna, andremo dove c'è stata l'alluvione, questo disastro con due morti, centinaia di evacuati, ancora oggi allerta rossa per possibili frane e quindi ancora pericoli. Parleremo di asili nido, anche qui c'entra il PNRR, ma c'entra soprattutto il fatto che a Milano quest'anno ci sono delle graduatorie che scoppiano e 3.800 bambini tra gli 0 e i 3 anni sono rimasti fuori. E infine il Festival Internazionale dell'Antimafia, organizzato da quelli di Wikimafia qui a Milano nei prossimi giorni, con tanti appuntamenti interessanti, tanti ospiti da tutta Europa. Come avete sentito nel giornale radio questa notte, l'attacco su Kiev, l'attacco russo, è stato il più intenso del 2023, insomma dall'inizio dell'anno a questa parte, così dicono le autorità della capitale. E naturalmente su tante altre città c'è stato un attacco questa notte, Odessa, Zaporizhia, insomma. Ci si domanda quale sarà la reazione russa all'attacco di ieri sul Cremlino, il cuore del potere, altamente simbolico evidentemente, al di là del fatto che Vladimir Putin manco ci abita il Cremlino, quindi insomma, e poi non è che con un drone evidentemente si metteva a rischio la sua vita, ma insomma è un fatto abbastanza clamoroso. Ne parliamo con la professoressa Mara Morini dell'Università di Genova, ben trovata, buongiorno.
Buongiorno a lei, ascoltatori.
A lei che effetto ha fatto vedere quelle immagini, insomma, del drone che esplode sopra il Cremlino?
Ma sì, certamente ha un valore simbolico e impressiona, è chiaro, perché si può subito immaginare quella che può essere il primo, no, la prima reazione, ma com'è possibile che una potenza che si crede appunto così forte riesca ad essere invece così vulnerabile proprio nel cuore della politica russa, e quindi è chiaro che è sicuramente un forte valore simbolico. Dopo questa prima, diciamo, questo primo pensiero, ho raccolto un po' i pensieri, appunto, ho raccolto le informazioni per cercare di capire quali potessero essere, diciamo, le ipotesi sul campo, ecco, che credo comunque con il passare delle ore si stanno diciamo definendo meglio, ecco, quindi forse alcune ipotesi che erano emerse ieri dai primi commentatori non sono più valide e se ne stanno presentando di nuove, quindi come spesso capita.
Naturalmente, insomma, poi dopo una cosa così clamorosa, diciamo che era proprio la classica situazione in cui si poteva sprecare la dietrologia, poi insomma, posata un po' la polvere. Che cosa è successo secondo lei effettivamente?
Ma io inizialmente, guardi, sono molto trasparente su questo, credevo si trattasse di quello che viene definito un false flag, cioè un attacco in realtà organizzato dall'apparato di sicurezza russo in previsione del 9 maggio per rafforzare di più la propaganda, la narrazione putiniana di questi mesi contro appunto l'Ucraina, insomma. Poi mi sono detta però che era un'immagine troppo appunto di vulnerabilità, come dicevamo prima, e quindi questo cosa avrebbe comportato? Una forte reazione, come poi è stata annunciata anche dal portavoce presidenziale, nei confronti di chi è considerato appunto il colpevole di questo avvenimento. E quindi mi sono detta questa vulnerabilità come può essere gestita, giustificata dinanzi all'opinione pubblica russa, no? E questo che non mi convinceva del tutto, ecco, sulla questione del false flag. E poi ho cominciato a chiarirmi le idee quando i canali russi hanno dato la notizia ma senza far vedere le immagini dei droni. E quindi ho pensato che in realtà non volessero appunto dimostrare questa vulnerabilità, questa fragilità, e quindi credo che ci sia in realtà sotto una veridicità sul fatto che possono essere stati gli ucraini, ma non tanto dall'Ucraina, cioè che ci siano già, come sostengono i russi, ma non solo i russi, alcuni anche report di esperti, gli analisti militari, che ci siano già delle componenti ucraine nel territorio della Federazione Russa. Questo spiegherebbe alcuni attentati che sono stati presentati come attacchi terroristici. Non è la prima volta che al Cremlino si parla di attacchi terroristici, era accaduto anche durante le guerre cecene, nei confronti appunto recentemente abbiamo visto il deraglio del treno, insomma altre situazioni nel territorio che avevano portato lo stesso Cremlino a rafforzare la sicurezza all'interno soprattutto della città di Mosca, ma della Federazione Russa. E quindi credo che sia più convincente l'ipotesi che siano stati gli ucraini, a maggior ragione se aggiungiamo un'altra informazione, quella che era emersa la scorsa settimana, credo comunque qualche giorno fa, il fatto che per motivi di sicurezza non ci fosse più quella, diciamo, comunicazione, quel flusso di comunicazione molto forte tra gli americani e gli ucraini su quella che è la strategia da adottare. Quindi molto probabilmente non lo sapevano forse nemmeno gli americani, e abbiamo visto anche la loro dichiarazione, e quindi questo mi sta convincendo, ecco, non più sull'ipotesi del false flag, ma sulla seconda ipotesi, che sarebbe un chiaro messaggio al Cremlino che gli ucraini possono colpire anche il Cremlino, possono colpire la Russia, e quindi forse anche per questo che molti politici, anche lo speaker della Duma, ha parlato della necessità di reagire contro la presidenza ucraina, contro Kiev, contro le istituzioni di Kiev.
Ecco, appunto, quindi adesso questo fatto di ieri cambia le cose, rappresenta effettivamente, può rappresentare un'escalation poi della guerra?
Ma guardi, se noi parliamo molto di escalation, io credo che si stiano alternando ormai da molto tempo una serie di segnali di escalation che poi vengono in qualche modo raffreddati, poi ci sono ulteriori tentativi. È chiaro che insomma sia da parte NATO, Nazioni Unite, ma anche Stati Uniti, nel caso anche, vi ricorderete, del missile esploso in territorio polacco, anche la stessa Russia insomma aveva usato cautela. Non credo che ci sia una voglia di arrivare a un'escalation come molti abbiamo insomma sempre temuto, no? Se ne parla di missili tattici nucleari o quant'altro. Credo comunque che ci sia veramente una serie di attacchi da entrambe le parti per cercare di dimostrare posizioni di forza, e soprattutto credo che sia anche una situazione per rafforzare il morale, credo soprattutto dell'esercito, non tanto quello russo, insomma, che sappiamo che non ha certo un grande morale, ma un morale insomma piuttosto convinto di quello che deve fare per diverse situazioni che, se volete, poi parliamo, però quello ucraino in vista della controffensiva. Quindi aver dimostrato di colpire il simbolo del potere putiniano, credo che possa sicuramente avere degli effetti anche sugli stessi soldati ucraini nella preparazione, o quella che secondo Prigozhin è già in atto, della controffensiva ucraina.
Lei prima nominava la parata del 9 maggio, mancano pochi giorni. Ci ricordi che cosa rappresenta per la Russia e anche che cosa si aspetta, insomma, per quest'anno, lei, come narrazione, evidentemente, no? Di come stanno le cose?
Ma direi come narrazione quello che dicevo l'anno scorso, commentavo, cioè non mi aspetto particolari segnali. È chiaro che dopo quanto è successo, credo che i toni del presidente Putin sicuramente saranno forse più aggressivi, ma è solitamente una cerimonia molto intima per i russi, ricorda appunto la vittoria della seconda guerra mondiale, ricorda i propri cari che sono morti durante quell'evento, quindi molti russi si recano nelle piazze con le foto dei loro cari che sono deceduti in quella situazione, per cui insomma è sicuramente una delle feste più patriottiche, degli anniversari più patriottici, molto sentito, e il fatto che in alcune, ad esempio, regioni non venga celebrato per motivi di sicurezza, questo insomma dà l'idea anche di quello che dicevamo prima, no? Della consapevolezza che anche il territorio della Federazione Russa non è sicuro, e quindi da questo punto di vista però la parata è stata confermata per il 9, quindi è chiaro che molto probabilmente insomma non si vuole rinunciare ad una festa così cara all'opinione pubblica russa. È chiaro che poi durante il suo discorso probabilmente dovrà fare dei riferimenti a quanto è successo e mi immagino un tono più aggressivo da questo punto di vista, in attesa di vedere quale sarà effettivamente la reazione russa.
Esatto, sul campo. Grazie professoressa Morini, buon lavoro e alla prossima.
Grazie a voi, buona giornata.
E intanto la Commissione europea ha presentato una proposta che viene definita il terzo pilastro della decisione dello scorso marzo degli Stati membri di fornire almeno 1 milione di munizioni all'Ucraina all'anno, oltre ai missili. C'è questa legge in sostegno della produzione di munizioni che dovrebbe, diciamo appunto, aiutare le imprese della difesa degli Stati europei ad aumentare la produzione, appunto nell'ottica soprattutto di sostenere l'Ucraina, ma anche di potenziare la nostra industria della difesa. E per appunto andare incontro a questa esigenza sostanzialmente si possono usare anche i fondi del PNRR. Visto che prima si parlava di asili nido e che c'è il problema di poter usare bene i fondi del PNRR, per esempio per i grandi progetti sugli asili nido che l'Italia e i governi italiani avevano preparato. Vabbè, quindi insomma fondi 2 miliardi, si tratta di 2 miliardi di fondi del PNRR per produrre munizioni. Allora sentiamo il commento di Raul Caruso, economista dell'Università Cattolica di Milano, direttore del Center for Peace Science Integration and Cooperation a Tirana. Lo ha intervistato Diana Santini.
Beh, il piano per le munizioni indica una cosa molto semplice. I paesi europei non avevano la minima idea di quello che stesse succedendo tra Russia e Ucraina. Ce ne eravamo già accorti un anno fa, perché un anno fa tutti rimasero sorpresi, ma in effetti la guerra dura dal 2014. Quindi diciamo, poi un anno fa si è pensato che la guerra sarebbe durata poco, e invece la guerra dura, è probabile che duri anche un altro anno, se non altri 2 anni. Quindi innanzitutto questo va sempre ricordato, perché purtroppo la guerra è alle porte dell'Europa, quindi non possiamo non evidenziare la mancata capacità di visione che hanno avuto i paesi europei in passato. Questo è un primo dato. Il secondo dato, dal punto di vista produttivo, nei fatti non cambia molto, perché l'industria militare europea era un'industria che lavorava al di sotto delle sue capacità produttive, quindi nei fatti questo piano delle munizioni non farà altro che, come dire, aumentare gli ordini per un numero di imprese abbastanza prevedibile, quindi lavoreranno con maggiore domanda, ecco, con un maggiore impulso. Il fatto che però l'Europa sicuramente abbia accelerato in una trasformazione verso un'economia di non pace, chiamiamola così, è già avvenuto ben prima della guerra, nel senso che già la Commissione Juncker aveva fatto dei passi in avanti sostanziali con la creazione del Fondo Europeo per la Difesa. Quindi diciamo, l'Europa ha purtroppo trasformato la sua vocazione già con la precedente Commissione, non c'era bisogno della guerra. La guerra ha accelerato la guerra in Ucraina, insomma, con tutta la sua urgenza, ha accelerato questa impostazione, e soprattutto quello che ha creato una sorta di assenza assoluta di dibattito su questo tema.
Tra gli strumenti di cui si dota, diciamo, la Commissione attraverso questo piano, ci sono due cose. La prima è la possibilità di lavorare per le aziende che producono armi in deroga alle norme sul lavoro in termini di ritmi di lavoro. E l'altra è la possibilità da parte della Commissione europea di orientare la produzione attraverso una richiesta che diventa stringente, cioè un obbligo, insomma, qualora tre stati lo richiedano, di indirizzare la produzione su gli armamenti che sono ritenuti strategici e necessari. Questa è la prassi in una economia di guerra?
Beh, questa è una prassi in un'economia durante una guerra. Cioè, diciamo se davvero volessimo evidenziare un dato nuovo, il dato nuovo è che queste misure rendono molto chiaro il fatto che finalmente per molti aspetti è necessario averne consapevolezza. Siamo in guerra, cioè abbiamo fatto finta di non esserci per molto tempo, ma essere un'economia di guerra non significa solamente avere maggiore facilità di produzione di armi, significherebbe anche prendere altre misure che però non stiamo prendendo. Faccio un esempio: essere in guerra significa anche aumentare la tassazione dei patrimoni dei ricchi, per esempio. Queste sono cose che si fanno durante le guerre. Durante le guerre si controllano i prezzi al consumo e alla produzione, d'accordo? Tutte queste cose non le stiamo facendo in nome di non si sa bene che cosa. L'unica cosa che si sta facendo da situazione di guerra è quello che ha citato lei, cioè la possibilità di derogare per aumentare la produzione di armi e munizioni. Quindi, diciamo, la brutta notizia è che la deroga ci sia esclusivamente sulla produzione di armi. Tra virgolette, la buona notizia, se vogliamo definirla così, è che queste misure indirettamente dimostrano che finalmente i leader hanno capito di trovarsi in una situazione difficile, appunto in una situazione di guerra. A questo dovrebbero seguire altre misure, però, a questa consapevolezza. Ne ho citate alcune che non riguardano la produzione di armi, come ad esempio durante le guerre si tassano gli extra profitti dei produttori di armi. È una cosa che è stata sempre fatta. Addirittura veniva fatto dagli americani, no? Quindi tutto questo però non viene menzionato, non viene considerato. Quindi, da un certo punto di vista, ripeto, la buona notizia è che finalmente sembra che ci sia un po' più di consapevolezza. La cattiva è che questa consapevolezza si traduce solo in delle misure per la produzione di armi, non in altre misure necessarie per l'economia.
Una delle questioni che ha sollevato più critiche anche in queste ultime ore è la possibilità di utilizzare per questo piano i fondi del PNRR.
Anche questo, ripeto, lo so, non dovrebbe sorprendere, perché è una tendenza in atto già da una ventina d'anni, soprattutto in Italia. In Italia da una ventina d'anni il messaggio che è stato passato, e poi le politiche sono state fatte, i finanziamenti sono andati in un'unica direzione, cioè vale a dire il potenziamento dell'industria militare nazionale, e l'argomentazione che pubblica, che è stata sempre utilizzata, era quella del contributo che essa avrebbe dato alla tecnologia del nostro sistema economico. Voglio dire, il segnale più grande di questa politica è stata il cambio di denominazione da Finmeccanica a Leonardo, perché Leonardo è un nome innanzitutto presentabile, soprattutto perché era stato un grande genio del Rinascimento, e quindi, come dire, con cambio di denominazione in qualche modo si voleva dare l'idea che si facesse innovazione piuttosto che fare armi. Ecco, se la domanda poi ha come sottodomanda si fa bene o si fa male, ovviamente si fa male, perché l'idea che questo, diciamo, cambio di rotta in termini di innovazione possa arrivare dal settore militare è una solita falsa idea di cui si nutre la classe dirigente, la falsa idea che non è confermata da alcuno studio scientifico serio. Nel senso, io di mestiere faccio professore universitario e studio queste cose, e ti assicuro che trovare uno studio serio che dimostri che davvero il settore militare contribuisca in una maniera significativa agli avanzamenti tecnologici non lo si trova. Si va avanti con gli aneddoti.
Ecco, qualche considerazione col professor Caruso dell'Università Cattolica di Milano. proposito appunto di questa possibilità di usare i fondi del PNRR per produrre più munizioni e dare spinta alla nostra industria bellica e mandare poi queste munizioni a Kiev in supporto all'Ucraina nella guerra. Sono le 8:57 minuti. Abbiamo come sempre un po' di pubblicità e poi torniamo subito dopo Prisma. Nella seconda parte ci occuperemo di quello che è successo ieri in Emilia-Romagna, quella terribile alluvione. E va bene, oggi le previsioni dicono meglio, però c'è ancora rischio frane, quindi c'è proprio ancora la regione molto, diciamo, bloccata, molto ancora in una fase di emergenza. Tra pochissimo qui a Prisma. 9-6 minuti in diretta con Prisma qui su Radio Popolare insieme ai CSI. In Emilia Romagna la situazione sembra in lento miglioramento dopo l'alluvione che ha colpito ieri la regione, ha provocato 2 morti, lo sapete, centinaia di sfollati e danni per milioni di euro. Oggi, da quello che ho capito, non sono previste piogge. Il livello dei fiumi sta scendendo, però comunque la regione è in allerta rossa fino a stasera, così ha stabilito la Protezione Civile, soprattutto per il rischio di frane, ovviamente. Tra le zone più colpite c'è quella di Bagnacavallo, in provincia di Ravenna, dove sono proseguiti tutta la notte gli interventi di tamponamento in zona del fiume Lamone e comunque, insomma, molte strade sono ancora inagibili, tutte le scuole oggi rimarranno chiuse. Noi ci colleghiamo con Bologna, con Alessandro Canella, direttore di Radio Città Fujiko Popolare Network. Ciao Alessandro, ben trovato.
Buongiorno a te, le ascoltatrici e gli ascoltatori.
Ecco, dacci un po' intanto il quadro più generale della situazione a stamattina.
Sì, sembra quasi un'ironia della sorte, ma oggi c'è un sole che spacca le pietre, almeno a Bologna, e come dire, anche i terreni si stanno asciugando velocemente perché le temperature sono alte. La situazione, diciamo, più critica rimane in Romagna, diciamo. A Bologna si è risolta anche un po' la questione di Via Saffi, non so se l'avevate seguita, dove c'è un torrente tombato negli anni 60 che è esploso e ha allagato una strada cittadina che però è una delle principali arterie e quindi ha bloccato, completamente paralizzato il traffico della città. Oggi le cose sono tornate via via alla normalità. Ieri il comune ha diramato una nota chiedendo alle attività produttive di praticare lo smart working per chi potesse, proprio per evitare che molta gente si mettesse in auto congestionando il traffico come è avvenuto ieri. Però sì, la situazione sta tornando alla normalità sicuramente.
Invece nelle zone della Romagna, dicevi?
Nelle zone della Romagna sono quelle un po' più colpite e quindi lì appunto io non ho notizie dell'ultima ora, però già come accennavi tu, insomma, anche nella notte si è lavorato e ovviamente lì si sono registrati i danni maggiori e quindi insomma...
Erano quelle immagini tremende di Faenza proprio sott'acqua con quelli della Protezione Civile che andavano in giro a cercare la gente con il gommone.
Sì, e tra l'altro questa cosa che dici mi dà il là per ricordare che questi scenari in Emilia Romagna sono sempre più frequenti, perché ieri mi sono messo a ricostruire un po' le alluvioni in seguito a fenomeni meteorologici estremi e negli ultimi 9 anni ne abbiamo avute 6 sul territorio regionale. Quindi questo denota una certa, come dire, difficoltà del sistema idraulico del territorio a reggere quelli che sono gli effetti dei cambiamenti climatici. Prima della pandemia, per restare solo nel territorio di Bologna, la provincia fu alluvionata in 2 punti diversi, 2 volte in un anno nel 2019. Prima per l'esondazione, la rottura dell'argine, diciamo, del fiume Reno, e poi per il torrente Idice, quindi anche lì abbiamo visto scene con i gommoni, con appunto le persone soccorse con i gommoni in un territorio di pianura dove,
incredibile,
appunto,
sì. Ma senti, sì. Alessandro, ci sono polemiche sugli interventi che magari appunto per mettere in sicurezza delle zone a rischio magari non si sono fatti, com'è il clima da questo punto di vista dopo quello che è successo ieri?
Le polemiche in realtà appunto vanno avanti da tempo, anche al di là di questo ultimo episodio. Le polemiche che abbiamo visto ieri sono soprattutto sulla Romagna, su alcune aziende, alcune persone poi coinvolte dall'alluvione che non sono state sufficientemente avvertite. C'è da dire che a fronte anche dei precedenti episodi, almeno nel bolognese c'è un sistema di allerta, di protezione civile, come dire, che usa molta precauzione, per cui spesso arrivano con sistemi telematici, anche telefonate, avvisi alla popolazione, anche se poi di fatto non succede nulla di grave, diciamo a scopo precauzionale. È chiaro che situazioni come quella che abbiamo visto in Via Saffi sono difficilmente come dire, prevedibili, quindi anche lì era abbastanza difficile dire che ad esempio un torrente sotterraneo sarebbe esploso in un negozio sfondando il tetto della sua tombatura, quindi sì.
E gli evacuati, gli sfollati dove stanno? Dove sono stati messi?
Adesso appunto sulla Romagna non sono molto, molto informato su appunto le zone dove, come dire, dove sono stati messi in sicurezza. Generalmente in questi casi si usano palazzetti dello sport e cose di questo tipo, però devo essere sincero, sulla Romagna non ho appunto aggiornamenti molto, molto puntuali.
Okay. Va bene.
In generale però il problema è che appunto le alte temperature d'inverno che producono un veloce scioglimento della neve, o come in questo caso la quantità di pioggia in appena 36 ore con un terzo di quello che di solito piove in un anno, hanno completamente trasformato il clima e il sistema idraulico non sembra più tenere.
Chiaro, grazie Alessandro Canella, direttore di Radio Città Fujiko Popolare Network, buon lavoro a tutti voi.
Grazie a voi.
E a proposito di quello che è successo dal punto di vista meteorologico, insomma, vi faccio sentire adesso un'intervista con Serena Giacomin, fisica dell'atmosfera, climatologa e meteorologa per il centro Meteo Expert. Lei è docente, anche divulgatrice scientifica e presidente dell'Italian Climate Network. L'ha intervistata Massimo Alberti.
Sì, allora c'era una perturbazione in atto, era l'ultima che è di aprile, è arrivato proprio l'ultimo giorno di aprile, poi si è formato un centro di bassa pressione in prossimità proprio del nostro territorio e questo centro di bassa pressione ha transitato molto lentamente sul territorio, per cui quello che è successo è che abbiamo avuto una perturbazione in atto per diverse ore e questo ha fatto sì che si scaricassero quantità d'acqua, quantità di pioggia sul territorio anche significative, come è stato il caso dell'Emilia Romagna. Quello che è successo in condizione comunque di allerta meteo conclamata, un'allerta arancione, l'allerta della protezione civile, è stato un accumulo particolarmente elevato nel giro di poco tempo, quindi 24 ore si sono accumulati quasi 200 mm di pioggia, che sono 200 litri su metro quadro, per avere un po' l'idea, no, del quantitativo d'acqua che ha riguardato il territorio, e dunque da lì si è scatenata tutta la conseguenza. Quando si parla di allerta della protezione civile entro una specifica, non è prettamente un'allerta meteorologica, ma un'allerta di impatto, ovvero l'impatto che una perturbazione che magari ha caratteristiche calamitose, quindi pericolose, che possono mettere comunque potenzialmente a rischio le vite umane, va ad impattare sul territorio e dunque le conseguenze sono dal punto di vista idraulico e idrogeologico, ed è quello che è successo.
È stato a tutti gli effetti un evento estremo e anomalo?
Possiamo considerarlo sicuramente un evento intenso, possiamo considerarlo un evento che in generale è uno di quegli eventi che anche dal punto di vista climatico non è frequente, ma rientra in quella che è la tendenza che stiamo osservando sempre di più di aumento in frequenza di questo genere di fenomeni che hanno questo potenziale, diciamo questo impatto particolarmente elevato, e questo è quello che ci deve preoccupare, nel senso che non solo è complicato, difficile, troppo complicato e troppo difficile mettere in atto quello che è il sistema di protezione civile, farlo funzionare completamente, quindi da quelle che sono, diciamo, le emanazioni dei bollettini d'allertamento a quello che poi succede sul campo, quindi sul locale, ma in più abbiamo questa aggravante climatica che sta rendendo il tutto più difficile, quindi il rischio è un rischio che in generale sta aumentando, non solo perché siamo vulnerabili ed esposti a questo rischio, ma anche perché gli eventi pericolosi stanno aumentando in numero.
Rientra appunto in quel discorso che ormai facciamo da un po', ormai venne da dire tutte le volte che capita un evento analogo, del tema dell'adattamento, del tema di rivedere naturalmente le infrastrutture del territorio e ovviamente poi di inserirlo nell'ambito delle conseguenze dei cambiamenti climatici che poi stiamo avvenendo. Ma ci dicevano appunto i colleghi bolognesi che ci sono stati nelle ultime settimane già il secondo, terzo alluvione con conseguenze meno catastrofiche che è avvenuto nel bolognese, E però, se non sbaglio, su questo ci può aiutare lei. In Emilia-Romagna è la prima volta che arriva un fenomeno di questa portata.
Ma in realtà no, la prima volta direi di no, nel senso che comunque non è che non siano capitate, diciamo, anche nella storia recente delle situazioni, diciamo, delle alluvioni, ecco, delle zone alluvionate.
No, no, ma ci ricordiamo ad esempio la Toscana, la Liguria, primi che vengono in mente di eventi recenti molto molto pesanti.
Diciamo che l'Emilia-Romagna tra l'altro è una delle regioni più virtuose anche per quanto riguarda la gestione del rischio, in realtà è questo che forse ci deve far pensare un po', nel senso che il sistema di allertamento e anche comunque l'ufficio ARPA, che è l'Agenzia per la Protezione Ambientale della Regione Emilia-Romagna, è estremamente virtuoso, è anche preso in qualche modo come punto di riferimento, ecco. Quello che dobbiamo pensare sono proprio a quella che forse più che lo strumento alla cultura del rischio che abbiamo noi, cioè quando abbiamo uno strumento anche ottimo, lo sappiamo utilizzare, lo sappiamo interpretare nel modo corretto, anche questo è adattamento al cambiamento climatico, cioè dobbiamo andare al di là, no, di quella che è la nostra, diciamo, capacità critica e forse anche di polemica, permettetemelo, nei confronti degli strumenti che noi possiamo e riusciamo a mettere in campo, no, per difenderci anche da questa tipologia di eventi, e provare a chiederci: benissimo, ma mi sono mai chiesto se conosco il mio territorio, se questo territorio si comporta in maniera come si comporta nel caso in cui accada un fenomeno del genere? Mi sono mai chiesto se so comportarmi adeguatamente in caso di allertamento, prima, durante, dopo un'alluvione? Ovviamente questa è una domanda che bisogna farsi in generale, poi si rientra invece in un altro meccanismo e anche quello va analizzato. Come mai in alcune situazioni il messaggio di allertamento non è arrivato? E quindi bisogna lavorare anche su quello, bisogna cercare di ottimizzare questo meccanismo in maniera tale che effettivamente possa funzionare, perché l'adattamento è la prima cosa, dobbiamo adattarci al presente, ma dovremo adattarci ancora di più al futuro. E ricordiamoci che dal punto di vista economico, tra l'altro, noi tanto siamo timidi nel mettere in campo delle misure di adattamento, di prevenzione, perché magari costano, ma il problema è che poi in fase emergenziale spendiamo 10 volte tanto, anche in termini di vite umane.
L'ultima questione che le chiedo è che ovviamente sta facendo anche questa molto effetto, non più tardi di 10 giorni fa, proprio con l'autorità di bacino del Po si ragionava sul problema della siccità che quest'anno stava iniziando con fortissimo anticipo, ora c'è persino troppa acqua, le due cose non si compensano, questo purtroppo vale la pena ricordarlo.
Ma sì, le due cose non si compensano, perché alcune volte poi i problemi vanno al di là e le soluzioni dei problemi vanno al di là di quello che può essere facilmente intuibile, no? E percepibile. Noi ci portiamo dietro una siccità che è iniziata dal dicembre 2021 e questo vuol dire che dal dicembre 2021 abbiamo inanellato una serie lunghissima di mesi in cui le anomalie di precipitazioni erano negative, quindi ovvero piovuto meno del normale. Noi abbiamo l'acqua certamente dei fiumi che utilizziamo, ma non finisce lì, abbiamo dei problemi per quanto riguarda anche le nostre riserve nevose, no? Che sono qualcosa che ci dà la possibilità di avere una risorsa d'acqua anche durante la stagione più estiva, non è questo il caso per esempio. Abbiamo delle falde acquifere e l'acqua sotterranea che noi non vediamo, ma di cui abbiamo grande necessità perché costituisce un'importante percentuale della risorsa idrica che utilizziamo. Allora si riempiono i fiumi, ne abbiamo bisogno certamente, non ne abbiamo bisogno con una tale intensità, ovvio, ma il problema è che è molto più complessa la siccità che ci sta circondando e tra l'altro anche in termini di impatto il fatto di avere un territorio siccitoso non aiuta affatto, perché ovviamente si va a incorrere in un altro problema che è quello dell'impermeabilizzazione del suolo, perché un suolo che è particolarmente secco è un suolo che fa fatica a ad assorbire acqua, quindi è come se fossero due facce della stessa medaglia, la medaglia dell'estremizzazione climatica. Purtroppo la natura ha dei ritmi che sono diversi dai ritmi nostri e dunque dobbiamo cercare di rispettarli. Un anno e più di siccità purtroppo non lo possiamo risolvere, tanto più con un'alluvione.
Ed era Serena Giacomin, Serena Giacomin, fisica dell'atmosfera, climatologa e meteorologa e presidente dell'Italian Climate Network, nell'intervista di Massimo Alberti. Tra pochi minuti il giornale radio. Con molti aggiornamenti sulla guerra in Ucraina, ma anche sul territorio russo, c'è stato un altro attacco con drone a una raffineria di petrolio nella regione di Rostov. Con un incendio che poi è stato spento, la raffineria ha ripreso a funzionare, ma insomma...
Oh,
Terza parte di Prisma, 9:34 minuti, bentornati all'ascolto, siamo in diretta fino alle 10 o poco prima, quando daremo la linea alle note dell'autore a cura di Ira Rubini e poi a Massimo Bacchetta per Tutto Scorre. Abbiamo parlato di recente del problema degli asili nido qui a Milano. Beh, abbiamo parlato anche del problema che c'erano dei bellissimi progetti per potenziare il servizio degli asili nido in tutta Italia con il PNRR, ma sembra proprio che siano progetti un po' incagliati e anche il governo, insomma, ha ammesso che non si riesce a portarli avanti e chissà, speriamo che si dia un'accelerata. Ma comunque qui a Milano c'è un problema storico di carenza di posti, poi per carità Milano probabilmente è anche una delle città, non è sicuramente fra quelle messe peggio, ma comunque per i genitori milanesi che hanno bambini fra gli 0 e i 3 anni è sempre un terno all'otto entrare nei nidi comunali. Quest'anno c'è una quantità di esuberi veramente pazzesca, mai vista, perché 3.800 bambini sono rimasti fuori, cioè non hanno il posto attualmente. Noi oggi vi raccontiamo la storia di un asilo nido di Milano, un asilo nido autogestito che si chiama Sopra Sotto, che compie 10 anni e quindi festeggia i 10 anni, anche se purtroppo in una situazione un po' di incertezza per il futuro, e che, se sono ben informata, è nato proprio anni fa da un'iniziativa di mamme escluse dalle liste. Me lo conferma Maddalena Fragnito, che era stata fra le fondatrici?
Ciao, buongiorno a tutte e tutte. Sì, te lo confermo. E quindi ancora una volta, diciamo, parliamo dei dati con cui hai appunto presentato il progetto, che purtroppo nonostante i 10 anni non stanno migliorando. E vorrei un attimo visualizzarli, però, perché quei 3.360, per la precisione, bambine e bambini nella fascia 0-3 che rimangono fuori dai nidi nella sola città di Milano, cioè, rappresentano 4 nuclei familiari su 10, cioè bisogna anche metterlo in prospettiva, no? Quindi sì, 4 famiglie su 10 si trovano escluse da un servizio pubblico. Ora stiamo parlando di una città, cioè quella di Milano, dove altri dati dicono che il 25% è sulla soglia della povertà relativa, cioè guadagna massimo 10.000 euro all'anno. Quindi c'è un problema, no? Nel senso, chiunque sappia fare 2 calcoli di matematica si rende conto che gli esclusi non sono persone che possano permettersi delle alternative private come nidi privati o delle babysitter o soluzioni di questo tipo. Allora, noi nasciamo 10 anni fa proprio sulla scia di questi, diciamo, di questa galleria degli orrori, che tra l'altro, diciamo, poi si porta dietro tutta un'altra serie di problematiche, come per esempio il fatto che l'Italia è tra i primi posti delle dimissioni in bianco, quelle per cui 42.000 donne abbandonano il lavoro dopo il primo figlio, no?
Sì.
Ora è chiaro quindi che, per esempio, la festa che facciamo sabato alle 11 a Isola Pepe Verde è una festa che vogliamo fare con allegria, perché parliamo di 10 più o meno bambine e bambine all'anno che hanno avuto l'opportunità, no? Quindi nuclei familiari che hanno avuto l'opportunità, diciamo, di ricostruirsi un servizio. Dall'altra parte è una festa anche molto amara, no? Perché, come dicevamo, i numeri purtroppo vanno a disegnare un'Italia in cui è chiaro che è molto chiaro quanto chi diventa genitore incontra delle difficoltà materiali molto, molto forti fin da subito.
Certo.
No?
Quindi ecco, intanto ribadiamo, ma l'appuntamento è aperto ai milanesi e le milanesi, la vostra festa di 10 anni?
Assolutamente, partiamo alle 11. Per poi pranzare insieme e fare tutta una serie di attività anche con bambine e bambini di diverse fasce d'età. Perché partiamo alle 11? Perché vogliamo che sia un momento, diciamo, di incontro tra i diversi genitori, quindi parliamo di oltre 50 famiglie che in questi 10 anni hanno animato questo progetto, un momento per fare un punto politico anche così così, di riflessione e di ricordo rispetto a questa cosa. Noi abbiamo lanciato appunto questo comunicato stampa che il titolo la dice lunga, cioè il titolo è: non dovremmo neanche esistere eppure ci moltiplicheremo. Perché diciamo questo? Perché nonostante diciamo la comunità incredibile che abbiamo costruito, non era scontato, no? Però dall'altra parte pensiamo che l'autogestione e il mutualismo non sono scelte sostitutive al servizio pubblico, cioè come dire, delle belle simpatiche alternative, no? Ma sono pratiche conflittuali che esisteranno e si moltiplicheranno finché non cambieranno le politiche sociali, cioè finché non ci saranno nuovi fondi, ma soprattutto un ripensamento, no, strutturale di questi servizi all'interno della società. Per esempio, parlavi di PNRR prima, che arriva come una bomba, diciamo, rispetto al servizio 06, no? Ci sono oltre 3 miliardi di euro stanziati. Tuttavia, sono per la maggior parte concentrati su le infrastrutture fisiche.
Sì, ma adesso non parliamo di PNRR, Maddalena, a me mi interessa la vostra storia, anche perché se ho capito bene è in scadenza o è già scaduto, dimmi bene tu, il vostro affitto dello spazio comunale che vi ha ospitato in questi anni.
Sì, sì,
e quindi cosa succede adesso?
Adesso capiremo, siamo in dialogo con l'assessore Riva e con altre diciamo persone del comune. In realtà in questi anni abbiamo parlato con tantissime assessori, tecnici, consiglieri, per cercare di capire da una parte come potenziare il servizio pubblico, dall'altra però anche come garantire la nostra sopravvivenza visto il controservizio che offriamo. Quindi siamo in dialogo adesso con Martina Riva ed è tutto aperto.
Ecco, allora, appunto, senso, perché ci sarà un nuovo bando e vediamo adesso. Martina Riva l'abbiamo chiamata anche noi, l'ha intervistata Roberto Maggioni, la faccio ascoltare soprattutto agli ascoltatori, perché tu evidentemente appunto il dialogo ce l'avete già aperto, e poi commentiamo appunto quali possono essere le prospettive alla luce di quello che ha in mente l'assessorato competente, che è appunto l'assessorato alle politiche giovanili, sport e turismo della Martina Riva. Eccola qua.
Allora, chiaramente il Comune di Milano difende, come dire, la vocazione di politiche sociali di quello spazio all'interno di un quartiere molto bello, chiaramente, ma che ha bisogno di spazi pubblici al servizio dei cittadini. Quindi stiamo lavorando a un bando per l'assegnazione in locazione di quegli spazi di proprietà comunale a soggetti senza scopo di lucro, per la realizzazione di servizi di conciliazione per giovani famiglie e per attività rivolte ai giovani. Quindi chiaramente rimarremo nel campo del welfare e cercheremo appunto una realtà che avrà voglia, anzi più realtà chiaramente, che avranno voglia di partecipare a un bando appunto per offrire ai giovani delle nuove opportunità formative, culturali, chiaramente lavorative, e ai genitori una più articolata serie di servizi a favore delle giovani famiglie. Quindi è appunto uno spazio a forte vocazione sociale e come sempre però soggetto a una gara. Ricordiamoci che sono spazi pubblici, per cui tutte le volte che il pubblico affida direttamente uno spazio a una realtà, di fatto esclude tante altre realtà che portano avanti attività esattamente meritevoli come quella attualmente presente all'interno di uno spazio pubblico. Ecco, quindi sicuramente una gara, ma difendiamo lo scopo sociale.
Ecco, non c'era una possibilità di riconoscere il lavoro prezioso che è stato fatto all'interno di quello spazio in questi anni, visti anche insomma la penuria di posti in nidi comunali che abbiamo visto anche dalle cronache di questi giorni, di queste settimane? Non c'erano altre vie?
Purtroppo no, perché appunto l'affidamento diretto non è un'opzione, soprattutto in una città che ha tremendamente bisogno di spazi pubblici e in cui tantissime associazioni cercano casa. Appunto la difficoltà dell'assessorato allo sport e alle politiche giovanili è proprio avere degli spazi da mettere a disposizione delle associazioni. E ricordiamoci che soprattutto non è un asilo formalmente parlando, offre appunto delle attività di conciliazione per giovani famiglie assolutamente meritevoli e che il Comune riconosce. Infatti saremo felici se sopra sotto avrà voglia di partecipare a questa nuova, a questo nuovo bando.
Allora, Maddalena Fragnito proprio risponde per sopra sotto: parteciperete a questo bando?
Ma allora, prima di tutto vorrei registrare almeno tre cose, cioè uno che, diciamo, per spezzare una lancia nei confronti di Martina Riva, è chiaro che lei in quanto assessore sport, turismo, politiche giovanili si trova ad affrontare un problema, una problematica un pochino più grande del suo assessorato, cioè che parla di tagli al welfare, forse dovremmo parlare di altri assessorati. Detto ciò, rileviamo e registriamo anche un po' con, come dire, tristezza, il fatto che persista questa etica del bando che negli anni abbiamo visto, soprattutto in una città come Milano che è un bandificio, cioè non si fanno tanti bandi quanto a Milano in Italia, è un'etica un pochino tossica con questa retorica, no, però della trasparenza. Ora, è chiaro che noi parteciperemo al bando anche solo perché dobbiamo continuare a garantire un servizio a quelle famiglie, perlomeno quelle dentro, e quelle che ci chiamano, ci scrivono, perché proprio in questo periodo si rendono conto che sono rimaste fuori da una possibilità pubblica. Quindi è chiaro che noi parteciperemo a questo bando. Non lo facciamo con il sorriso sulle labbra, assolutamente. Tra l'altro, il sorriso, diciamo, è ancora più amaro se guardiamo, lo dice la stessa assessora, al fatto che proprio l'isola ha bisogno di spazi pubblici. E perché? Perché negli ultimi 10 anni è stata colpita da una politica di gentrificazione pazzesca, no? E quindi ci ritroviamo di fatto in quartiere soli, cioè siamo 3-4 spazi più 2 librerie a garantire, diciamo, degli spazi pubblici accessibili, tutto il resto è ristoranti, ok? Quindi certo, parteciperemo all'ennesimo bando, faremo l'esame.
Va bene, dai, in bocca al lupo intanto e buona festa sabato a Isola Pepe Verde. Dai l'indirizzo e tutto quanto, che magari qualcuno non conosce lo spazio.
Allora, è in via Pepe Verde, proprio all'uscita, diciamo, della metro e del passante Pepe Verde, è un cancello verde, è un triangolino di verde ricavato dalle lotte degli abitanti del quartiere, appunto, di questi ultimi 10 anni, per non fare un altro grattacielo.
Molto bene.
Quindi gli unici alberi che vedete sono Isola Pepe Verde.
Grazie Maddalena Fragnito, un saluto a tutti voi di sopra sotto. E tra le cose belle che succedono nei prossimi giorni qui a Milano, un'altra ve la vogliamo segnalare in questo ultimo scorcio di trasmissione, ed è il primo festival internazionale dell'antimafia. Si intitola L'impegno di tutti ed è un'iniziativa di Wikimafia. Noi siamo in diretta con Pierpaolo Farina, fondatore per l'appunto. Buongiorno Pierpaolo,
buongiorno,
benvenuto.
Buongiorno.
Benvenuto.
Grazie per l'invito.
Allora, poi ci dirai gli highlights di questi prossimi giorni, perché ho visto che ci sono ben 14 panel con ospiti appunto che arrivano un po' da dovunque, ma parlaci soprattutto, essendo la prima edizione, come è nato questo festival?
Ma fondamentalmente avevamo un'esigenza, la prima che è contenuta nel titolo, ovvero l'impegno di tutti, cioè con questo festival vorremmo far capire che la lotta alla mafia non può essere appannaggio solo di magistratura e forza dell'ordine, perché come diceva già Giovanni Falcone, per combattere questo fenomeno indegno di un paese civile che oramai ha preso così veramente una diffusione globale, ci vuole l'impegno di tutti anche nel piccolo, nel proprio piccolo. E poi l'altro è il titolo, è proprio il festival internazionale, perché crediamo che soprattutto a livello europeo non ci sia abbastanza contezza, non tanto dalle forze investigative, perché abbiamo visto ieri con quella straordinaria operazione tra Reggio Calabria e mezzo mondo che le forze di polizia e le forze della magistratura lavorano, ma il problema è la politica e le società civili europee. Come già ci aveva raccontato lo scorso marzo, quando è venuto il nostro ospite Nicola Gratteri, la Germania è il secondo paese per presenza di 'ndrangheta in Europa, però in Germania non lo sanno, o meglio non lo vogliono sapere. Questo è il problema, appunto.
Quindi e proprio un tema di antimafia dal basso, che non si limiti solo all'esperienza italiana.
Esatto, perché se non capiamo che oramai la dimensione della lotta alla mafia, soprattutto della lotta all'antimafia sociale, deve essere europea, non andiamo da nessuna parte, perché noi possiamo fare tante cose belle, essere molto bravi qui in Italia, però poi se in Spagna, in Francia, in Olanda, questi fanno quello che vogliono, perché fanno quello che vogliono, nel silenzio dell'opinione pubblica, non li combattono, non li sconfiggeremo mai.
Certo, e quindi che tipo di figure avete invitato dall'estero? Perché poi immagino che l'idea sia proprio che queste persone tornano nei loro paesi con una sensibilità e una voglia anche, no, di stimolare appunto l'impegno.
Esatto. Allora, fondamentalmente noi abbiamo invitato tutta una serie di figure anche tecniche. Ad esempio sabato pomeriggio abbiamo ospite alle 5:30 Federico Varese, che insegna all'Università di Oxford, è uno dei massimi esperti di fenomeno mafioso a livello internazionale, e lui in particolare si è occupato del rapporto tra la mafia russa e la società russa, quindi soprattutto in questo periodo in cui si parla tanto di Russia, parleremo di Russia tra guerra e mafie. Poi abbiamo ad esempio il panel di domani pomeriggio, dove in sequenza abbiamo ospite sia una rappresentante di Europol, Monica De Astis, che è italiana ma lavora all'ufficio analisi strategica di Europol, dove parleremo di cybercrime, insieme tra l'altro al Andrea Mattarella, che non è, cioè, proprio il nipote di Pier Santi, però ha una specifica preparazione sui reati informatici.
Perché la mafia anche c'entra con i reati informatici. Quando si parla di hacking non viene mai nominata la mafia, o almeno.
No, loro invece come ci spiegava anche il dottor Gratteri, loro invece le usano molto le nuove tecnologie. In particolare si sono creati piattaforme di comunicazione come WhatsApp o Telegram, per non essere intercettati dai carabinieri, dalle forze di polizia, quindi usano questi cellulari da 3-4 mila euro, che li usano per 2-3 mesi, poi li gettano, proprio per evitare di essere tracciati, mentre noi col nostro cellulare facciamo di tutto, diciamo regaliamo i nostri dati alle grandi compagnie tech. Loro invece, per tutelarsi, perché come diceva un boss dell''Ndrangheta molto saggio, se ti metti un cellulare in tasca è come se ti mettessi un carabiniere in tasca, loro si sono attrezzati e sfruttano le nuove tecnologie. Siamo ancora noi che siamo ancorati a questa idea che Coppola e Lupara. No, loro usano perfettamente, e poi i nuovi rampolli usano anche soprattutto i social media come Instagram per veicolare un determinato tipo di cultura verso l'esterno.
Okay.
Questo è molto tipico.
Interessante, tante cose magari anche appunto insolite che vale la pena di ascoltare. Pierpaolo, noi dobbiamo fermarci qui perché abbiamo proprio chiuso la puntata con te e
grazie mille
per
l'invito.
Tutto si svolge, attenzione, al Cinema Anteo, è giusto?
Esatto, Palazzo del Cinema Anteo, sale Excelsior da domattina, ingresso è libero, chi vuole può prenotarsi per essere sicuro di entrare su festivalantimafia.org, ma se no può tranquillamente venire senza prenotazione.
Molto bene, grazie a tutti voi di Wikimafia, quindi il festival, l'impegno di tutti, da domani a Milano. Ciao Pierpaolo.
Grazie mille, grazie.
Eccoci, allora noi abbiamo concluso così, la linea può passare alle note dell'autore di Ira Rubini e poi a Massimo Bacchetta con Tutto Scorre, poi ancora Lele Liguori con... No, non è vero, non c'è Lele Liguori, oggi non c'è pubblica, quindi microfono aperto un po' più lungo del solito con Massimo Bacchetta. E noi ci risentiamo domani alle 9 con Prisma. Un saluto a tutti e tutte da Lorenza Ghidini.